CRC FM presenta. Gli audiolibri della speranza.
Nell'ombra dell'Onnipotente di Corrie ten Boom. Adattamento radiofonico di Esther Di Salvia.
Cara amica ascoltatrice e caro amico ascoltatore, benvenuti all'ascolto dell'audiolibro Nell'ombra dell'Onnipotente di Corrie ten Boom. La vita di Gesù è stata un esempio per noi ed indicava una resa totale al Padre. Ci ha comprato a caro prezzo ed ora vive in noi mediante il suo Spirito Santo. Forse è capitato che qualche volta l'abbiamo ostacolato con la nostra paura e riluttanza, ma dobbiamo invece confidare in Lui arrendendoci totalmente. Non c'è cosa più gloriosa che il poter dire: non più io, ma Cristo in me. Il Signore stesso ci aiuterà ad arrenderci a Lui. Egli vuole aiutarci ad arrenderci completamente. Lo Spirito Santo dice che possiamo deporre nelle sue mani ogni cosa, ma anche facendo così tante volte siamo saliti e colpiti dal dubbio. Mi sono arreso veramente? Mi sono arreso completamente? C'è una bellissima storia nella Bibbia che mi ha aiutato molto in questo problema. Un giorno il Signore Gesù incontrò un padre che gli condusse un suo figlio posseduto da un demone. Gli disse: «Tutto è possibile a chi crede». Allora il padre esclamò: «Signore, io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità». Noi diremmo che la sua fede aveva poco valore, mentre invece essa trionfò sul diavolo e il demone fu cacciato via. Se ora io e voi ci avviciniamo a Dio dicendo: «Signore, io mi dedico a te con una resa totale», allora potrebbe essere che l'abbiamo detto con un cuore tremante e che non sentiamo alcuna potenza o sicurezza, ma l'effetto ci sarà lo stesso. Non dobbiamo avere paura, dobbiamo avvicinarci così come siamo e la potenza dello Spirito Santo opererà in noi. Devo pensare al Signore Gesù mentre si trovava a Getsemani. Lo Spirito Santo gli diede la forza di arrendersi completamente. Ma quanta angoscia e paura lo hanno sopraffatto in quel momento. Se ora sperimentiamo debolezza e timore, abbiamo fiducia nell'opera dello Spirito di Dio in noi e arrendiamoci pieni della fiducia che Dio ci accetterà. Fissiamo lo sguardo su di Lui. A volte ci occupiamo tanto di noi stessi, ma dobbiamo occuparci di Dio. Diciamo tranquillamente: «Signore, non lo capisco del tutto, ma accetto la tua condizione, che devo e posso arrendermi completamente e ho fiducia che tu mi benedirai e farai di me una fonte di benedizioni». Se l'avete detto, forse a bassa voce e con timore e tremore, eppure l'avete detto, allora potete essere certi che Dio l'ha sentito, l'ha ascoltato, l'ha scritto nel suo libro e in quel preciso istante vi ha accolto pienamente a sé. Forse non lo sentite, forse non me ne rendete ancora conto, ma da quel preciso istante appartenete totalmente a Dio e sarà una gioia, una gloria ed un onore poter discutere con Lui di ogni cosa. Ditegli pure i vostri dubbi, le vostre incomprensioni e qualsiasi altra cosa, perché siete Suoi e potete non solo parlargli, ma anche ascoltare la Sua voce che parla a voi. Lo Spirito Santo ci insegna ad aspettarci molto da Lui ed aspettarlo. Ascoltiamo quello che il Signore ha da dirci. Se non sentiamo subito la Sua voce, aspettiamo con pazienza. Egli è un buon pastore. A un buon pastore parla alle sue pecore. Già solo la nostra attesa del Signore è una benedizione. Egli ci ama e desidera darci tante cose. Una volta Una persona mi disse: «Mi sono arreso parecchie volte al Signore, anche recentemente durante una conferenza. In quel momento mi sono sentito molto felice, ma è durato solo per poche settimane. Poi ho perso nuovamente quel senso di contentezza speciale». Se anche voi avete fatto questa esperienza e vi sentite così, forse vuol dire che dovete cambiare la direzione del vostro sguardo, perché avete guardato a voi stessi e vi siete arenati. Guardate invece a colui al quale vi siete arresi. Quando Dio ha iniziato in voi l'opera della vostra resa assoluta e ha accettato questa vostra prontezza ad arrendervi, allora state certi che vorrà prendersi cura di voi e tenervi ben stretti e saldi a sé. Lo credete? In una resa assoluta sono coinvolte due persone. Se mi arrendo totalmente a Dio, sono coinvolte due persone, io e Dio. Specificamente, io sono un niente, mentre Dio è il Signore, eterno e onnipotente. Forse voi avete timore di affidarvi a questo Salvatore potente? Dio vi aspetta. Non credete che Dio sia capace di tenervi saldi al sicuro ogni giorno e ogni momento? Non è forse vero che Dio fa risplendere sempre il sole, anche se questo a volte splende dietro le nuvole e non si vede? Dunque, Dio non è forse in grado di far risplendere la sua luce su di me e su di voi di giorno in giorno, in ogni momento, senza alcuna interruzione? Non l'avete ancora sperimentato? Perché? Perché non volete decidere di riporre la vostra fiducia in Lui? Certo, una vita arresa a Dio ha le sue difficoltà. Non è solo difficile, ma è anche impossibile per ogni essere umano andare avanti con perseveranza. Per la grazia di Dio, però, e per la potenza dello Spirito Santo che abita in noi, è proprio questo il tipo di vita a cui siamo stati chiamati. E sarà Dio che ci darà la forza e possibilità di percorrere la sua via. Egli può e vuole farlo per noi. Dio dà sempre più grazia con il crescere dei pesi, più forza quando il lavoro sembra schiacciarci. Nei dolori crescenti rimane pietoso, la sua pace costante ci protegge ogni or. Quando la nostra energia si esaurisce, la nostra forza finisce già al mattino, se le nostre riserve sono finite, Dio provvede per me e per voi. Mai finiscono il suo amore e la sua grazia, il suo potere infinito, lo vediamo ogni or dalla ricchezza inesauribile in Cristo Gesù. Ci dà sempre di più. Forse avete sentito parlare di George Mueller. Al suo 90° compleanno qualcuno gli chiese quale fosse il segreto della sua gioia continua. Egli rispose: «Le ragioni sono due. La prima è che per la grazia di Dio ho avuto ogni giorno una coscienza pulita. La seconda è che ho sempre amato la parola di Dio, la Bibbia». Questa è una bella descrizione di una vita arresa, una coscienza pulita grazie all'ubbidienza al Signore, giorno dopo giorno, mediante la sua forza e grazia e la comunione con Lui attraverso la lettura della Bibbia e la preghiera. La prima cosa è la nostra prontezza a fare e ricercare ciò che Dio vuole. La seconda è permettere a Dio di fare ciò che Egli vuole in noi. Arrendiamoci alla volontà di Dio. Forse non sappiamo sempre qual è o quale sarà la sua volontà specifica. In tal caso possiamo dire: «Signore, mediante la tua grazia, voglio fare la tua volontà in tutto, in ogni momento di ogni giorno». Diciamo: «Signore, non voglio dire alcuna parola senza la tua gloria. Non voglio svolgere alcuna attività al di fuori della tua gloria. Voglio che tutto sia secondo la tua volontà benedetta». È possibile questo? Dio cosa ha promesso? Le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. Si tratta di benedizioni davvero immaginabili, ricchezze divine. Mi invito a dire e fare qualcosa. Dite: voglio darmi completamente al Signore e alla Sua volontà per fare solo ciò che Lui desidera. Sarà Dio stesso a mettervi in grado di realizzare la vostra resa. Dite anche: mi do completamente al Signore affinché mi possa dare la volontà e la forza di realizzare ciò che Lui desidera, secondo la Sua promessa. Dio desidera operare dentro i Suoi figli in un modo che noi non siamo in grado di capire e lo vuole fare ogni giorno, ogni momento. Dobbiamo solo arrenderci a Lui con una fiducia semplice e sincera. Torniamo ad Acab. Egli disse al suo nemico Ben-Hadad: «Mio signore e re, faccio ciò che mi hai detto. Ora ti appartengo completamente con tutto ciò che ho». Se diciamo questo a Dio, la sua benedizione ci inonderà. Se glielo dite, vi accetterà in comunione con se stesso e vi insegnerà come si prosegue nel cammino. Per servire il tè bisogna usare una tazza precedentemente vuota, perché se dentro la tazza c'era altro, inchiostro o aceto, non la si potrà usare. Similmente, Dio desidera riempirci e benedirci, ma ciò è possibile a condizione che noi ci diamo completamente a Lui. Ci lasciamo svuotare e riempire del tutto dalla Sua mano, facendoci svuotare del nostro ego. C'è stato un periodo in cui ero incaricata di tante responsabilità, al punto da sentirmi impaurita e sopraffatta. C'erano tante riunioni, tanti viaggi e sempre più lavori diversi da fare. Si trattava di possibilità meravigliose, ma ciò che mi opprimeva era il fatto che non avevo più le stesse energie di prima, di quando ero giovane. Ad un certo punto ho condiviso questo problema direttamente con il Signore. Che bello che Egli ci capisce meglio di quanto noi comprendiamo noi stessi. Allora il Signore mi ha risposto: «Ti sei davvero arresa a me?» Ed io potei rispondere: «Sì, Signore, completamente, al 100%. E allora non sai che non possiedi più niente? Di tutto ciò che hai sei solo l'amministratrice, non la proprietaria, e che ciò significa che la responsabilità non è più tua, ma mia, e che tu devi soltanto obbedire e seguirmi? Allora io sarò la tua vittoria e la tua forza». Compresi ciò che Dio voleva dirmi, mi ricordai il periodo in cui mi trovavo da sola in una cella e non avevo altro che i vestiti che indossavo. Prima di finire in prigione, la mia vita era stata pesante. Io ed altri avevamo la responsabilità per centinaia di ebrei che si trovavano nascosti presso molte famiglie. Ci prendevamo cura affinché fossero cibati, aiutati nella salute con provvedimenti sanitari, ma anche in caso di morte, e cercavamo di risolvere pure innumerevoli altri bisogni importanti. Poi, trovandomi in carcere, giunsi a pensare: «E adesso che faccio? Non ho più niente, non posso fare più nulla, pur sentendomi effettivamente sollevata da tante responsabilità». Altri partigiani hanno fatto la stessa esperienza durante la guerra, quando dopo tanto lavoro stressante, pericoloso, ma spesso ben riuscito, sono finiti ad un tratto da soli in una cella senza poter più fare alcunché. Come Acab, sotto il potere di Ben-Hadad, non avevamo più sicurezze né libertà. Capivo però che cosa significa non avere più niente e non avere più alcuna responsabilità. Quando invece ero sommersa nel lavoro e il Signore mi chiese se mi fossi davvero arresa a Lui, la mia situazione era totalmente diversa. Ero libera e questa volta la mia resa era chiara, benedetta e meravigliosa. Sperimentavo una grande tranquillità e pace, sapendo che non io, ma Lui aveva ogni responsabilità. Ad un tratto scoprì anche quanto è dinamica la resa al Signore. il suo potere, la sua onnipotenza, la sua comprensione e saggezza e il suo amore includevano infinitamente più di quanto nella mia miopia avevo considerato mio dovere, cioè dover fare tutto quel lavoro con le mie proprie forze e capacità. Adesso ho capito che non contano le mie forze e capacità personali, tutto dipende dalla sua forza e dal suo potere. Ho pensato a Gedeone, che era molto debole e impaurito, ma l'angelo gli disse: «L'Eterno è con te, potente eroe vittorioso». Gedeone era un potente eroe perché l'Eterno era con lui. Dopo questo dialogo col Signore, rimasi profondamente felice al punto da chiedere: «Signore, vorrei vederti». «Guarda la tua mano sinistra», rispose il Signore. Allora vidi che la mia mano si trovava in un'altra mano, che era forata. Mi sentii al sicuro, non più io, ma Lui in me e con me. Gesù, crocifisso, ma anche risorto e glorificato, Egli in me ed io in Lui. Non cerchiamo di comprenderlo, è un mistero, è incomprensibile, ma è quello che Egli promette ed è una grande fonte di sicurezza, mano nella mano con Gesù. Gesù gli disse: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e seguimi». Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato, perché aveva molti beni. Matteo capitolo 19, versetti 21 e 22. Quel giovane ricco osservava con gioia tutti i comandamenti della legge e cercava persino altre possibilità per servire Dio. Quando però Gesù gli chiese di rinunciare a tutto ciò che gli era prezioso, quel giovane non riuscì a farlo. Qualcuno ha detto in merito che il giovane consacrava il centimetro, ma non il chilometro. Era disposto a fare un pezzettino del cammino, ma non la strada intera. Tutti noi ci troviamo ad affrontare lo stesso pericolo. Molti si danno al Signore, ma riservano per se stessi un po' di libertà personale, in modo indipendente da Lui. Magari gli danno la loro casa in generale, ma su alcune stanze o porte d'accesso c'è un lucchetto con il cartello «privato». E tale parola, con cui neghiamo il diritto d'accesso, non fa che crocifiggere nuovamente Cristo. Per me, essere una vagabonda per amor di Dio è stato un vero esercizio pratico della mia resa e fiducia in Lui. Ho imparato che il luogo più scuro al mondo si trova nel centro della volontà di Dio. Questo vale sempre, anche se a volte può sembrare che la volontà di Dio comporti dei rischi fisici. Poco tempo dopo la guerra mi trovavo in America. Un sabato mattina ero a Chicago, presi un taxi, pagai ed entrai nell'edificio dell'associazione Young Women Christian Association, associazione cristiana di giovani donne. Vedendomi, la ragazza allo sportello non fu molto entusiasta. «Stiamo per chiudere, signora», disse mentre io le chiesi. «Non ha una camera per me?» «No, torni lunedì». Allora le chiedo la gentilezza di telefonare all'ufficio di polizia più vicino e di chiedere se questa notte posso dormire in una cella. La ragazza sembrò meravigliata a queste parole. «Ma perché?» «Beh», risposi, «vengo dall'Olanda e lì nessuna donna è lasciata a trascorrere la notte per strada. C'è sempre spazio in una cella di un ufficio di polizia e sono convinta che è così anche in America. Neanche per sogno voglio pernottare per strada in una città come Chicago». La ragazza si allontanò un attimo, uscì dal suo ufficio e ritornò poco dopo dicendo: «Abbiamo una camera per lei». Era proprio ciò che avevo sperato, così mi feci accompagnare ed entrai nella mia cameretta che mi avevano assegnato. Certo, non si trattava di una camera lussuosa, era molto stretta e dall'ultimo piano, ma senza dubbio era molto più accogliente e bella della cella dove ero stata tenuta nel lager nazista. Quella domenica rimasi dentro perché fuori pioveva. Avevo già scoperto che quando piove in America l'acqua cade subito con grande violenza e densità ed io avevo bisogno di tempo per riposare e parlare col Signore. A dire il vero, le mie prime esperienze a Chicago mi avevano impaurita un po'. Si trattava di una città enorme, sconosciuta, ed io ero sola e non conoscevo nessuno là. Quella domenica dedicai molto tempo al Signore ed ebbi un lungo dialogo con Lui. Gli raccontai delle mie paure e raccomandai tutto il viaggio in America alla Sua volontà. 2 settimane dopo il Signore benedisse il mio servizio in America in un modo che dovette rallegrare anche gli angeli. Il Signore operò tramite i miei messaggi in molte piccole chiese. Dio aprì le porte ed i cuori di Chicago per me. Il Moody Bible Institute mi diede un benvenuto così caloroso che da allora non mi sono più sentita sola in quella città. Il Signore conosce la via attraverso il deserto ed ho imparato che io non devo fare altro che seguirlo, mettendo la mia mano nella sua, e sarà Lui che mi metterà al sicuro. C'è una cosa che è più potente della paura, è la fede. Pensate che le vostre difficoltà siano troppo grandi. Siate dunque convinti che Dio le conosce bene e sa della loro grandezza, se ne preoccuperà Lui, provvederà Lui a gestire le cose. Dio non sminuisce mai le difficoltà che ci troviamo ad affrontare, né quelle grandi e neppure quelle piccole. Dio non le ridicolizza né deriderà noi, non dimentica mai quanto alcuni problemi possono essere grandi per noi. Se ci dovessero chiedere: credete che il Signore è il vostro pastore? Cosa risponderemo? Sì, certo che ci credo, ma non riesco a padroneggiare il mio malumore e guadagnare anime a Cristo. Mi preoccupo di ogni cosa, non ho né pace né gioia. La testimonianza di Vittoria, invece, colloca la parolina ma al posto giusto. Sto attraversando un periodo di grande dolore e di molte preoccupazioni, ma il Signore è il mio pastore. Sono scoraggiato di ciò che mi è capitato finora, ma il Signore è il mio pastore. Resistete allo scoraggiamento e non fatevi allarmare dalle cose preoccupanti, dicendo invece a voi stessi: è inutile scombussolarmi e disperarmi, ciò non farebbe altro che peggiorare le cose e sarebbe anche un peccato, perché non onoreremo il mio Maestro, non voglio perdere la serenità. Amy Carmichael scrisse: colui che vi ama fino alla morte vi sta parlando, ascoltate. Non siate sordi e ciechi dinanzi a Lui. Se siete silenziosi e ascoltate, saprete nel profondo del vostro cuore che Egli vi ama. Come l'aria intorno a voi, così intorno a voi anche il suo amore in questo momento. Abbiate la fiducia che quell'amore guiderà la vostra vita, perché non fallisce mai. Avete mai visto le onde del mare che continuano a battere contro gli scogli fino a sommergerli? È questo ciò che l'amore di Dio fa per noi. In noi stessi non possediamo amore e le nostre cisterne si esaurirebbero presto se non ci fosse quell'enorme ed inesauribile mare d'amore che si estende per venire a dimorare in me e in voi. Signore, riempimi completamente del tuo amore, trasformalo in ubbidienza e fa sì che la mia ubbidienza non finisca mai. Se la sua volontà è la nostra e la sua via è la nostra, l'abbondanza della sua grazia supplirà alla nostra insufficienza e incapacità. Ubbidite alla voce del Signore Gesù che dice: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Matteo capitolo 11, versetto 28. Venite. È come quando una madre dice a un bimbo impaurito: vieni, non ci vuole altro. Se andiamo a Lui, Egli farà tutto. Gesù disse: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Apocalisse capitolo 3, versetto 20. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Giovanni capitolo 1, versetto 12. Vuol dire che diventiamo membri della famiglia di Dio. Gesù dice anche: se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Giovanni capitolo 3, versetto 3. Non possiamo aspettarci di sperimentare pace e serenità finché non le troviamo in Gesù Cristo. E solo allora potremo dire, perché so in chi ho creduto e sono convinto che Egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Seconda Timoteo, capitolo 1, versetto 12. Dobbiamo sapere che Cristo è il Signore di ogni cosa, del nostro spirito, della nostra anima e del nostro corpo. Permettiamo che ciò che Cristo ci insegna regni nel nostro cuore, allora saremo ricchi nella vera saggezza. Deponiamo tutto nelle sue mani e questa è la resa completa. Una volta un cowboy sentì per la prima volta che Gesù aveva cavalcato un puledro non addestrato ed esclamò: «Che mani meravigliose deve aver avuto!» Riflettiamo sulle mani di Cristo, le mani di un artista che hanno creato tutte le bellezze di questo mondo. Le mani forate del migliore amico che l'uomo abbia mai avuto, mani che desiderano ardentemente afferrare le nostre e condurci sulle vie che ci faranno del bene, mani capaci che meritano la nostra fiducia e il nostro amore. Permettiamoli di afferrare le nostre mani saldamente, più di quanto gli abbiamo permesso fino ad ora, e la nostra strada sarà più diritta e gioiosa che nel passato. Prendiamoci più tempo per la preghiera, affinché si fortifichi il tocco delle sue mani sulle nostre. Quel tocco è così leggero, la sua voce è così sommessa, al punto che è molto facile ignorarla. Una volta un pittore giovane e scoraggiato si addormentò accanto ad un quadro che stava cercando di completare. Il suo maestro entrò silenziosamente nell'atelier. Si chinò accanto al suo allievo addormentato e con la propria mano abile apportò sulla tela la bellezza che mancava. Se noi, stanchi ed esauriti, abbandoniamo il lavoro che abbiamo fatto con le nostre forze, il nostro grande maestro perfezionerà la nostra opera, toglierà ogni macchia, ogni impurità e ogni sbaglio della nostra vita. Egli darà uno splendore nuovo alla nostra vita e coronerà il nostro lavoro con l'onore supremo. Non vogliamo dunque arrenderci all'unico che è capace di renderci vincitori? L'Apostolo Paolo scrisse: «Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù». Filippesi capitolo 3, versetto 13 e 14. A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria, a Dio unico, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, siano gloria, maestà, forza e potere prima di tutti i tempi, ora e per tutti i secoli. Amen. Giuda capitolo 24. Cara amica ascoltatrice, caro amico ascoltatore, siamo arrivati alla conclusione dell'audiolibro. Spero che il Signore Gesù venga ben presto a far parte della tua vita. Che il Signore ti benedica.
Il libro è edito da Soli Deo Gloria. Per maggiori informazioni e per avere una copia gratuita del libro, potete consultare il sito solideogloriaedizioni.com.